18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. La notizia del giorno è l'assalto da parte della marina israeliana alle navi della nuova flottiglia che avevano lasciato le acque greche e si stavano dirigendo verso Gaza. È avvenuto questa notte, decine le imbarcazioni fermate, 175 gli attivisti anche loro fermati, arrestati. Ora l'ultima notizia, pare che Israele li possa riportare in Grecia, quindi con un accordo con il governo greco. Tutte queste persone sono state caricate su una nave della marina militare israeliana che è rimasta nella zona delle acque internazionali dove è avvenuto l'assalto, appena davanti alle acque greche, quindi le 12 miglia di acque territoriali greche. Questo è uno degli elementi di questa notizia, perché appunto gli israeliani si sono spinti molto in là, molto praticamente a ridosso della Grecia. Ci sono diverse proteste anche da parte di governi europei, il governo italiano e il governo tedesco hanno emesso una nota insieme per dire che bisogna rispettare questo diritto internazionale, che evidentemente non è stato rispettato nemmeno questa volta. 22 gli italiani fermati. C'è un presidio a Milano, probabilmente se eravate in ascolto avete già sentito qualcosa, adesso noi ci ritorniamo. C'è un presidio a Roma, andiamo anche lì. In studio con me c'è Riccardo Stoppa, buonasera Riccardo.
Buonasera Luigi, buonasera a tutte e tutti.
Stai seguendo la notizia per la redazione, quindi dacci diciamo anche le ultime, anche se qualcosa un po' spoilerato io.
Sì, l'aggiornamento più recente, come dicevi, è che verranno rilasciati in Grecia nelle prossime ore gli attivisti e le attiviste sequestrati dal governo israeliano a largo di Creta. Verranno lasciati su una spiaggia, ha detto Gideon Saar, il ministro degli esteri israeliano, e che appunto ha trovato questo accordo con il governo greco per rilasciarli in sicurezza, non portarli fino a Israele come si pensava fino a poco fa in realtà, perché c'erano anche fonti israeliane che dicevano sarebbero arrivati ad Ashdod, il famoso porto israeliano a nord di Gaza,
dove già l'altra volta a settembre erano stati portati gli attivisti che erano stati fermati dalla marina israeliana. Poi
esatto,
c'erano state tutte le accuse successive di maltrattamenti, di torture da parte delle persone che in seguito erano state rilasciate. Interessante quello che dici, mi pare, quantomeno, cioè su una spiaggia li lasciano, quindi non entrano in un porto greco.
No, non entreranno in un porto greco. Quello che c'era scritto nella dichiarazione del Ministero degli Esteri israeliano parlava appunto di fatti sbarcare su una spiaggia, appunto. Il ministro degli esteri israeliano che oggi si è fatto sentire, tu accennavi alle condizioni dell'ultima volta l'anno scorso, i maltrattamenti, le torture sono comunque avvenuti anche a bordo della nave, su questo noi non sappiamo niente, le persone con cui siamo in contatto che sono ancora a bordo delle 36 imbarcazioni ancora in navigazione non hanno modo comunque di sapere in che condizioni stanno venendo trasportati gli altri attivisti e le altre attiviste. Si spera appunto che non vengano trattati come l'anno scorso. Quello che è certo, diceva anche Ben-Gvir, il ministro della sicurezza israeliano, gli verrà fatto vedere il video del 7 ottobre come l'anno scorso, quindi comunque una sorta di tortura psicologica c'è da vedere quelle fisiche poi se si ripeteranno. Come dicevo, Gideon Saar oggi si è fatto sentire soprattutto con una nota in cui diceva anche che chi vuole fornire aiuti umanitari deve rivolgersi al famigerato Board of Peace di Donald Trump. Board of Peace che nel frattempo sta irridendo su X gli attivisti, dicendo che finto attivismo è loro, dicendo che questa è comunque un'azione solo di facciata. Noi comunque ricordiamo che l'intervento israeliano da molti sta venendo definito un atto di pirateria a tutti gli effetti, perché è avvenuto a 600 miglia da Gaza. Le imbarcazioni si trovavano a ovest dell'isola greca, come dicevi tu, a ridosso delle acque territoriali greche, appunto. E l'idea, comunque, quello che Israele rivendicava nel pomeriggio era la volontà di sfoltire una flotta talmente grande che poteva essere considerata un rischio per la sicurezza nazionale.
Questo è l'argomento che è stato utilizzato. Rimani qui, perché adesso invece ci colleghiamo con Roma, con Sabato Angeli. Buonasera Sabato.
Buonasera Luigi, buonasera a tutti.
Di solito ti sentiamo sull'Ucraina, dall'Ucraina. Adesso sei a Roma, che è la tua città, e sei al presidio che, se non sbaglio, è al Colosseo.
Esatto, sì.
Raccontaci un po' come sta andando. Noi abbiamo sentito a Milano alcune centinaia di persone che si sono radunate alle 5.
Sì, anche qui si stanno radunando, cioè, ci sono alcune centinaia di persone anche qui, diverse bandiere, tante della Palestina, e nei discorsi che si sentono fare molti ricalcano quello che dicevate voi, appunto, cioè com'è possibile che a uno Stato sia permesso di compiere quello che è a tutti gli effetti un atto di pirateria in acque internazionali e che sostanzialmente nessuno dica niente. La piazza è molto tranquilla, anche perché, ripeto, si sta ancora riempiendo, ci sono molti giornalisti, però la questione è la solita quando si tratta delle azioni di Israele: perché a Tel Aviv e alle sue autorità vengono permesse delle azioni nella sostanziale impunità, laddove al resto della comunità internazionale questo avrebbe causato critiche, nella migliore delle ipotesi, o reprimende, azioni internazionali. Qui no, sono solo gli avvocati della flottiglia che stanno preparando un esposto alle autorità italiane, a quelle greche, ma diciamo da parte delle autorità europee, italiane, anche a parte qualche messaggio più o meno duro, per ora le reazioni sono davvero, davvero inconsistenti.
Senti, facci il giro delle bandiere, descrivici quali sono in piazza.
Tante della Palestina, come vi dicevo, c'è lo striscione iniziale che l'hanno appena srotolato, vediamo. Israele, stato terrorista. Oh, scusami.
Perché lo stai leggendo mentre lo srotolano praticamente.
Sì, sono anche quasi praticamente caduto addosso alla signora. Qualche bandiera dell'ARCI, qualcuna dell'USB, cambiare rotta, OSA, qualche bandiera di rifondazione, però principalmente bandiere della Palestina.
Tu vedi anche rappresentanti, diciamo, più istituzionali della politica che sono lì per caso, li riconosci a vista?
Allora, ho fatto un giro poco fa e non ho visto volti noti. Mi sembra di aver visto Vauro, anche se non è un rappresentante delle istituzioni.
Però è conosciuto.
C'è qualche rappresentante della politica romana, sì, della politica municipale, però non credo che sia conosciuto a livello nazionale. Non mi sembra, per il momento non mi sembra.
Senti, poi tu sai se magari ci sarà anche un corteo?
Allora, credo che dipenda un po' anche dai numeri. Per ora lo schieramento è come è quello di un presidio che si prepara a partire in corteo, però secondo me dipende anche dai numeri, ma credo che per anche il fatto che sia stato dato il concentramento qui serve un po' a permettere poi un'eventuale partenza in corteo, perché il centro di Roma, questa parte del centro di Roma è pedonale, quindi ci sarebbero anche meno problemi.
Certo, si può scorrere sia sui fori imperiali che dall'altra parte, verso il circo, esatto. Massimo. Grazie Sabato, esatto. Se ci sono cose ci aggiorniamo, e se no ti sentiamo nel GR, credo sull'Ucraina però in questo caso. Quindi
sì, esattamente.
Doppio ruolo.
A dopo.
Grazie,
grazie.
Sabato Angeli,
ciao.
Dal presidio, forse corteo di Roma, sono tante le città dove c'è però una iniziativa questo pomeriggio, Riccardo.
Sì, sono 46 le piazze che sono state convocate, le prime hanno cominciato già alle 5, tra cui Milano, e 5 e mezza poi c'erano gli altri appuntamenti che cominciavano per esempio Pisa, Livorno, Siena anche, e alle 6 poi comincia davanti al Colosseo, cioè a tutti gli effetti quella davanti al Colosseo,
quello che abbiamo sentito
era
ora,
annunciata per le 6 e sta cominciando adesso.
Chiedevo a Sabato se ci sono rappresentanti politici, perché tra poco andiamo a Milano con Roberto Mangioni, torniamo a Milano con Roberto Mangioni, dove invece una lista di anche qui politici locali insomma c'è, poi dopo ce lo racconta lui, ma anche perché questa volta il governo italiano ha preso posizione subito per diciamo forse condannare, non so se è troppo, però quello che è successo.
Sì, c'è stata la condanna di Palazzo Chigi da parte di Giorgia Meloni, c'è anche stata la richiesta di rilascio immediato degli attivisti italiani coinvolti e in generale di tutti gli attivisti coinvolti. Fa sorridere perché è uscita una nota congiunta dei ministri degli esteri italiano e tedesco questo pomeriggio, che chiedevano appunto il rilascio, che condannavano l'azione. Ricordo che sono gli stessi ministri degli esteri che la settimana scorsa si sono opposti all'interruzione appunto del patto Unione Europea-Israele. Quindi prese di posizione sì, da vedere se seguiranno i fatti.
Poi c'è, lo raccontiamo poi, ma noi adesso ne approfitto per dire che anche questa sera alle 20 ne parliamo, c'è anche questo... questa coincidenza Roma-Berlino, questa consonanza di presa di posizione Italia-Germania su quanto accaduto. Adesso sentiamo invece una persona che stava su una delle imbarcazioni, sta ancora su una delle imbarcazioni della flottiglia, perché non è stata la sua barca intercettata, anche perché non è uscita dall'area di Creta. Si chiama Alessandro Mantovani, è un collega del Fatto Quotidiano.
Io non ho visto gli abbordaggi. Ho visto il movimento dei gommoni, ho visto la nave militare, la fregata all'arco, però non ero sulle barche abbordate. Chi ha visto gli abbordaggi è stato abbordato. C'è stata una comunicazione ovviamente un po' confusa sulle chat che loro utilizzano per gestire la flottiglia, nel senso che è cominciato verso le 9 queste manovre attorno a una barca che si chiama Bianca. Questa barca è stata senz'altro circondata, senz'altro minacciata, ma non abbordata. Dopodiché poi cominciano a perdere il segnale radio, non funziona più la radio, si perde il contatto anche via internet con alcune barche e pian piano si ricostruisce che le barche sono state intercettate, si arriva alla registrazione di questo messaggio della Marina israeliana che tutti avrete ascoltato e che quindi diciamo toglie tutti i dubbi sul carattere, come dire, esplicito dell'intervento israeliano, perché qui c'era stato anche l'attacco con i droni alla flottiglia scorsa, però possiamo essere tutti ragionevolmente convinti che dietro ci sia Israele, ma non è che l'hanno rivendicato, ecco. Una comunicazione di questo genere toglie ogni dubbio, no?
Come funziona ora? Chiaramente siete in acque greche per evitare abbordaggi. La domanda è, si cercherà di continuare con la navigazione ora?
Non lo sappiamo, secondo me non lo sanno. Da osservatore molto vicino alle cose, mi sembra che sia molto rischioso partire in questo momento verso est in acque internazionali. D'altro canto lo stanno dicendo chiaramente che loro vogliono ridurre l'ampiezza della flottiglia. Ci sono 400 miglia dalla punta est di Creta alla striscia di Gaza, per cui voglio dire in 400 miglia le abbordano facilmente tutte quante prima ancora di arrivare lì davanti. Se diciamo il mood 2026 è intervenire prima possibile, perché insomma questa cosa qui è clamorosa. Adesso Israele ci ha abituato a delle enormità, però l'idea che si va con navi da guerra contro una flotta certamente disarmata, non violenta, che fa sostanzialmente una manifestazione in mezzo al mare, perché di questo parliamo, sorprende anche chi si è abituato ad aspettarsi di tutto da Israele, e io sono fra questi perché tutte le volte mi sorprendo.
Si è parlato di tortura nell'ultimo caso, delle persone insomma che sono state fermate, per il momento sono comunque ancora in corso anche delle indagini su questo.
Io la volta scorsa sono stato tenuto 4 ore sotto la minaccia di uomini armati che mi ordinavano di guardare per terra, che ci ordinavano di metterci in ginocchio se qualcuno si muoveva, che ci sbattevano con la faccia per terra se qualcuno si muoveva un po' di più o se semplicemente gli stavi antipatico. E diciamo che se non è tortura sono i trattamenti inumani e degradanti a cui fa riferimento l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che Israele non ha firmato, ma insomma per capirci di che parliamo.
L'attenzione mediatica al momento rispetto alla prima missione della flottiglia comunque è molto più bassa.
L'attenzione mediatica è molto più bassa ad oggi intanto su Gaza e sulla Cisgiordania, per motivi vari che hanno a che fare anche con le guerre che infiammano Medio Oriente. Gran parte dell'informazione ha fatto consapevolmente passare il messaggio che la condizione di Gaza sia accettabile. Adesso è assolutamente penosa, cioè parliamo di un posto in cui manca la corrente elettrica, manca spesso l'acqua potabile e sono stati uccisi 2 autisti dell'UNICEF che trasportavano acqua potabile, mancano generi di necessità, è l'assediante a decidere tutto quello che entra e che esce ed è una condizione penosa, di cui però si parla poco. La flottiglia del 2025 parte a settembre del 2025, mentre è in corso l'occupazione militare di Gaza City, che è una coda sanguinosissima della guerra che tre quarti del mondo chiama genocidio, per la quale c'è un mandato d'arresto per crimini di guerra nei confronti del primo ministro israeliano e che, insomma, per me sono tutti innocenti fino a prova contraria, però dal punto di vista del diritto internazionale è evidente che a Gaza sono state commesse delle atrocità e che anche la colonizzazione della Cisgiordania è una violazione del diritto internazionale. Il diritto internazionale vale fino a un certo punto, ma per quello che vale, secondo me, abbiamo interesse a tenercelo.
Tu giustamente parli di Gaza, parli della Cisgiordania, ma per la prima missione si diceva occhi sulla flottiglia, perché chiaramente così si eviterà che succederanno cose che poi in realtà, come ricordavi, sono già successe. Ma come si sta vivendo a livello di equipaggio proprio questa scarsa attenzione mediatica?
È chiaro che gli equipaggi non hanno vissuto bene la scarsa attenzione mediatica, però diciamo che l'enormità dell'attenzione mediatica la volta scorsa era anche una sorpresa per questi equipaggi, cioè molti di questi equipaggi, il nucleo fondamentale di questa organizzazione, che è un'organizzazione mondiale, che ha delle caratteristiche secondo me molto nuove anche, di strutturazione, di composizione. Molti di loro vengono dalle precedenti flottiglie, è dal 2008 che esiste il blocco navale a Gaza e che si tenta di arrivarci via mare, visto che via terra controlla Israele o controlla l'Egitto. Quindi era superiore alle attese l'attenzione della volta scorsa ed è stata una sorpresa positiva per loro, era inferiore alle attese l'attenzione questa volta qui, figlia però della scarsa attenzione su Gaza anche.
Era Antonio Mantovani del Fatto Quotidiano, che è a Creta su una delle imbarcazioni della flottiglia, intervistato da Alessandra Tommasi. Adesso invece è di nuovo con Roberto Maggioni da Milano, il presidio. Roberto, eccoti qua.
Buonasera, buonasera Luigi. Sì, il presidio che sta, diciamo, diventando un corteo, nel senso che si sono mossi alcune decine di metri verso Piazza Tricolore rispetto a Via Vivaio, la zona davanti alla città metropolitana, poche decine di metri dalla prefettura di Milano dove erano prima, però adesso stanno contrattando con i funzionari di Piazza della Digo su un possibile percorso, quindi è ancora tutto fermo. È un presidio che si è piuttosto ingrossato rispetto ai collegamenti che abbiamo fatto prima. Adesso credo ci saranno 600-700 persone, nel senso che io vedo soltanto quelle che nel pezzetto di strada che va da Corso Monforte e a Piazza Tricolore, ma poi all'incrocio sia a destra su Via Vivaio che a sinistra ci sono altre persone che appunto io non vedo. Ad aprire questo presidio che sta diventando un corteo c'è uno striscione con scritto «Insorgiamo, resistiamo, blocchiamo tutto». Liberi tutti, in riferimento ovviamente agli attivisti della flottiglia che sono stati fermati, sequestrati in acque internazionali dall'esercito israeliano durante la notte. La composizione, ci sono tante associazioni, nel senso ARCI, Emergency, Amnesty International, ho visto diverse bandiere di Amnesty International e poi le associazioni palestinesi che manifestano il sabato in maniera piuttosto costante qui a Milano, poi le bandiere di Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, sindacati di base, Alleanza Verdi e Sinistra, ci sono anche politici direi qui come presenza personale anche di area PD, abbiamo visto il segretario Alessandro Capelli, Pierfrancesco Maiorino, alcuni consiglieri di municipio, assessori di municipio e anche presidenti di municipio milanesi e poi un pezzo di quel popolo che abbiamo visto nell'autunno dell'anno scorso mobilitarsi quando ci fu il primo blocco della prima missione della flottiglia, con quelle manifestazioni che poi di giorno in giorno si sono ingrossate dalla fine di settembre fino a quella più grossa, il 4 ottobre a Roma, quando scesero in piazza circa un milione di persone. È ancora, ecco, tutto fermo, quindi si sta cercando di capire se e dove questo presidio diventerà un corteo e quindi ecco, in questo momento stanno davanti parlando e dall'impianto montato su una macchina invece ci sono gli interventi. Prima sono intervenuti anche alcuni giovani palestinesi, diciamo figli della diaspora, dei genitori palestinesi, degli interventi dove sostanzialmente quello che dicevano era che finché resterà l'occupazione israeliana in Cisgiordania e nella striscia di Gaza non ci potrà essere pace e tranquillità, perché quella è l'origine di tutti i problemi che stiamo vivendo in questo momento. È intervenuto per esempio Maso Notarianni dell'ARCI, che era sulla delle barche invece della scorsa missione, e anche un po', come dire, ricordato come ci si sente in questi momenti quando si viene prelevati dall'esercito israeliano, quindi parlando un po' di quello che magari stanno vivendo in questo momento gli attivisti della flottiglia che sono stati fermati. E, Luigi, dimmi tu se devo anche sentire qualcuno.
Ma proviamo a fare una battuta, sì, poi ti saluto, che noi ci sentiamo di nuovo alle 18.50.
Allora, vediamo, mi sposto allora un pochino avanti. Aspetta, che ero leggermente laterale. Allora,
Roberto Maggioni al corteo, che è diventato un corteo presidio di Milano per la flottiglia. Vediamo se ci sei, Roberto.
Ciao, scusate, sono di Radio Popolare, siamo in diretta. Posso chiedere? Va, che ti vergogni. Perché sei qui?
Allora,
allora.
Perché è molto importante far vedere il nostro sostegno per il popolo palestinese, che nonostante ci sia una tregua continua a essere bombardato. E nonostante,
siete giovani, quanti anni avete?
2006, sono 19 anni, ne faccio 20 quest'anno.
Tu? Anch'io, uguale, eravamo compagni di classe.
Ma avete conoscenti sulla flottiglia in questo momento?
No, non abbiamo nessun conoscente, ma penso anche lui, che sia importante essere qui per dare sostegno a quello che possiamo qui da terra, come appunto dicono sempre la flottiglia di terra. E per questa situazione, che oltre appunto ai bombardamenti gli aiuti umanitari non possono entrare, ed è il fatto che Israele continui a violare il diritto internazionale, nessuno dica niente, nessuno faccia niente, per me è una cosa inconcepibile e basta. Quando c'è stato settembre, un periodo in cui eravamo tutti i giorni in manifestazione.
Ecco, tu hai partecipato, sì, anche a quelle mobilitazioni di fine,
sì,
settembre.
Sì, sì, eravamo praticamente ogni giorno qui a Milano in manifestazione e sembrava essere servito a qualcosa, nel senso che poi poche settimane dopo è stata appunto fatta la tregua, ma è una tregua finta per farci smettere. Ma noi continueremo a scendere nelle piazze.
Voi siete qui di Milano, sì.
Sì, sì, io sono di Milano e anche lui.
Sì, sì, anch'io.
E quindi continueremo a scendere nelle piazze finché questa situazione non cambierà.
Grazie, ciao, presto.
Grazie.
Nel frattempo, Luigi, sì, il corteo è partito e quindi va verso Piazza Tricolore. E ti dirò dopo, insomma, dove andrà, se a destra o a sinistra.
Ce lo dici più tardi quando ci aggiorniamo. Grazie, Roberto, stai lì. Cambiamo argomento. Il DPF, che detta così sembra una sigla un po' oscura, e lo è in effetti, è il documento di programmazione e finanza. Il governo con una, come la maggioranza, con una risoluzione unitaria. Io non ho capito se lo ha sconfessato o meno, se ha chiesto lo scostamento di bilancio o meno, perché il ministro Giorgetti è stato piuttosto vago. Lo chiediamo ad Antonio Nicita, senatore del PD. Buonasera.
Buonasera.
Ce lo dica lei se andiamo verso la richiesta di scostamento di bilancio.
Dunque, quello che ha fatto la maggioranza è inserire nella mozione una frase nella quale si dice che ove vi fossero le condizioni, e quindi l'applicazione della parte del regolamento europeo che riguarda la possibilità per ciascuno Stato membro in condizioni eccezionali di chiedere uno scostamento, si procederà in tal senso. Quindi non è una decisione, è una mozione, e semplicemente prefigura questa possibilità. D'altra parte il Ministro lo aveva già detto in audizione. E noi su questo punto ovviamente abbiamo chiesto senza successo di capire perché, soprattutto che cosa si intenda fare nel caso in cui si volesse davvero avviare uno scostamento di questo tipo.
Perché naturalmente è una misura che dà la possibilità di avere un margine in più. Però poi bisogna decidere per fare che cosa.
Esattamente, perché il tema è di emergenza e di urgenza rispetto a quelle che sono le problematiche che sono emerse da parte di tutti i soggetti auditi. Cioè c'è un tema che riguarda la sanità, c'è un tema che riguarda i bassi consumi, c'è un tema che riguarda le imprese e gli investimenti. Allora, se questi sono gli spazi e gli obiettivi possibili, possiamo discuterne ovviamente. Se invece si tratta semplicemente di avere il margine per investimenti sulla difesa o su altro, ovviamente si tratta di questioni che non aiuteranno la crescita di questo paese, che è il vero problema che noi abbiamo di fronte, ma nello stesso tempo sono obiettivi che non sono adeguati ai problemi che noi abbiamo davanti.
Insomma, manca completamente il coraggio politico, dite voi, di prendere delle decisioni più impattanti,
sì.
Anche perché siamo in una situazione, oggi sono usciti i dati Istat, 0,2 di crescita economica.
Ma sì, guardi, quello che noi abbiamo contestato è che è vero che c'è una crisi internazionale che è partita a febbraio, ma noi siamo ormai al quarto anno di questo governo, e nonostante il PNRR, che è il più grande investimento che abbiamo avuto negli ultimi decenni, noi cresciamo quest'anno di appena lo 0,6%. Abbiamo una situazione di produzione industriale ferma, di produttività ferma, un record di pressione fiscale, un record di lavoro povero e di salari bassi rispetto ai livelli europei. Cioè sostanzialmente non abbiamo visto delle politiche economiche che possano finanziare la crescita. Insomma, senza il PNRR noi saremmo già in uno stadio di recessione certificata, in un contesto europeo in cui pure con le crisi internazionali i nostri paesi europei vicini crescono. Per esempio la Spagna cresce di oltre il 3%, quindi c'è un problema Italia, e soprattutto c'è un problema, secondo noi, di 3 anni e mezzo di assenza di vere politiche per la crescita. Da questo punto di vista non abbiamo apprezzato la fretta con la quale il ministro Giorgetti ha voluto anticipare, senza riuscirci, il rientro dalla procedura di disavanzo del bilancio pubblico, anche perché si è trattato di un insuccesso per circa 700 milioni, che guarda caso è la stessa cifra cumulativa impegnata prospetticamente in Albania, o la parte che hanno tagliato nel 2025 dal Ponte dello Stretto.
Grazie Antonio Nicita, buonasera.
Grazie a voi.
La pubblicità, le notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18:33.
Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me. le mie canzoni poco intelligenti che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti, canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Che ti acchiaffano alla gola senza tanti complimenti, canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare, canzoni belle da restarci male. Quelle canzoni da cantare a squarciagola, come se 5.000 voci diventassero una sola. Canzoni che ti amo ancora, anche se triste, anche se dura, canzoni contro la paura. Canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita, che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore e tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei. A ricordarti chi sei. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
Rientriamo alle 18:36 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte. Domani è il 1° maggio, una data molto importante naturalmente per il movimento dei lavoratori, che arriva a pochi giorni dal nuovo decreto lavoro del governo, con la Presidente del Consiglio che ha fatto un lungo elenco di quelli che ha definito grandissimi successi di questo governo e di questa legislatura, contro l'occupazione, per un'occupazione, contro la disoccupazione, per un'occupazione più giusta. Lei ha contrapposto alla richiesta delle opposizioni di un salario minimo, quello che ha definito un salario giusto, anche se non si è ben capito a che cosa si riferisse, anche perché testi precisi non ne abbiamo di questo decreto. Ma adesso noi salutiamo Bruno Giordano. Buonasera Giordano.
Buonasera a tutti.
Ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, lei ha voluto dedicare, vuole dedicare questo 1° maggio a un lavoratore che è morto nelle campagne campane, nella piana del Sele. Era un lavoratore di nazionalità indiana, si chiamava Paul. Noi ne abbiamo già parlato di questa storia l'altra sera, Giordano, ma questa sera con lei ci ritorniamo. Questo lavoratore è morto in ospedale qualche giorno fa a Salerno, in una maniera atroce, perché aveva parti del corpo in cancrena ed era intossicato da sostanze chimiche che evidentemente ha inalato, o comunque con cui è entrato in contatto mentre lavorava in quei campi che sono così importanti per la produzione ortofrutticola anche di qualità in Italia. È una delle tante morti che si possono dire dimenticate. In questo caso questa storia la conosciamo, tantissime altre invece non le conosceremo mai.
E infatti il nostro dovere non è soltanto quello di non dimenticare, ma anche quello di denunciare chiaramente. La storia di Paul è significativa, purtroppo in senso negativo, perché questo ragazzo si è ammalato attraverso l'esposizione a sostanze tossiche. a sostanze pericolose durante l'attività di lavoro ed è stato abbandonato davanti all'ospedale dopo essere stato sfruttato proprio il 10 aprile ed è morto il 24 aprile per gli effetti di una cancrena diffusa. Questo almeno abbiamo capito dalle fonti giornalistiche. E l'esempio che questo lavoro, in particolare in agricoltura, c'è tanto sfruttamento e non c'è nessun rispetto per la dignità umana, per la vita, per l'integrità psicofisica. E non si muore soltanto per gli incidenti traumatici, ma si muore in agricoltura, come in edilizia, come nella manifattura, anche e soprattutto per le malattie professionali che vengono contratte durante l'attività lavorativa. Per questo il 1° maggio, insieme a Sandro Ruotolo e a Marco Mizzolo, lo abbiamo voluto, come dire, nel nostro cuore, in un nostro documento, pensarlo per Paul, per questo ragazzo che in senso negativo purtroppo rappresenta tanti altri casi di questo tipo.
Ecco, ci sono dei dati da questo punto di vista?
Beh, i dati sono sicuramente allarmanti, sia degli infortuni che delle malattie professionali. Attraverso l'INAIL sappiamo che le malattie professionali sono in aumento di quasi il 30% rispetto all'anno scorso. E per malattie professionali noi dobbiamo pensare non soltanto quelle che arrecano dei tumori professionali o comunque delle malattie nefaste, ma anche delle patologie minimali, dalle dermatite fino alle ipoacusie, ai problemi muscoloscheletrici e quant'altro. Vuol dire che questo lavoro uccide anche lentamente, oltre che traumaticamente. Ce ne accorgiamo, per esempio, con i dati per i mesoteliomi pleurici, cioè il tumore tipico dell'esposizione ad amianto. A tutto questo non c'è ancora una risposta seria dal punto di vista amministrativo, governativo e legislativo. E non lo è sicuramente il decreto a cui accennavate poco fa.
Che cosa manca dal punto di vista della legislazione?
Beh, innanzitutto io personalmente, che seguo questa materia da qualche decennio, mi aspettavo che questo decreto, proprio perché annunciato in funzione simbolica, ma io direi quasi un marketing elettorale in vista del 1° maggio, che si fosse detto e stabilito qualcosa in aiuto delle vittime. Invece si stabiliscono, si deliberano tanti soldi, ma proprio tanti, in aiuto alle imprese. Dobbiamo cercare di capire che in questo paese chi ha bisogno di essere aiutato sono le vittime del lavoro. Cioè non soltanto gli infortunati, ma gli eredi, le famiglie che vengono danneggiate in modo irreparabile e irreversibile per tutta la vita. E questo decreto ancora una volta ha uno spirito lobbistico ed è un paradosso che lo fa proprio nel giorno in cui la Corte dei Conti, in una relazione perentoria, ha dichiarato che il 13% dei fondi dedicati alle imprese sono state effettivamente spese. Quindi è evidente che in questo paese si stabiliscono delle norme, si allocano delle risorse in modo simbolico, dimenticando che poi ben l'87% rimane lì dov'è.
Non si riescono nemmeno a spendere questi fondi. Perché non si riescono a spendere?
Ma la Corte dei Conti ha detto per un eccesso di burocrazia. Diciamo che comunque le condizioni previste spesso nella Gazzetta Ufficiale non sono quelle che incontrano le vere esigenze delle imprese, perché io penso che le imprese sarebbero ben contente di poter accedere a questi fondi dell'INAIL e incamerarli e realizzare maggiore sicurezza. Ne trarrebbero a fondo perduto soltanto dei vantaggi. Se non lo fanno, vuol dire che questi bandi non guardano alla vera realtà di quello che c'è bisogno anche per le imprese. E comunque, ripeto, sono soldi destinati alle imprese, ai fini di fare maggiore sicurezza. Ma perché dobbiamo dimenticare le vittime, i familiari, gli orfani, i genitori dei ragazzi che muoiono sul lavoro. Questo è un vero e proprio tradimento dello spirito anche costituzionale.
Grazie Bruno Giordano.
Grazie a voi dell'attenzione. Bruno, buon primo maggio a tutti.
Buon primo maggio anche a lei. Bruno Giordano, già il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Avviciniamo alle 18:45 all'anteprima delle notizie da Milano, dalla Lombardia. In realtà ve l'ho già anticipato, ritorniamo con Roberto Mangioni a quello che è diventato un corteo in solidarietà alle militanti e militanti della flottiglia per Gaza che sono stati arrestati in mare dalla marina israeliana. Ma adesso c'è con noi invece il collega Cesare Giuzzi del Corriere della Sera. Buonasera Cesare.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Per parlare di Garlasco, perché è una storia che ha tenuto e sta tenendo ancora molte pagine di giornali, molti spazi in televisione, perché naturalmente la cronaca nera tira tanto, ma qui adesso comincia ad addensarsi qualche cosa di veramente importante, insomma, perché gli inquirenti, la procura ha convocato Sempio per il 6 di gennaio, insomma comincia a essere delineata nei suoi confronti Andrea Sempio l'accusa di essere stato lui ad uccidere Chiara Poggi. Insomma, a me viene immediatamente da pensare naturalmente all'altra persona che si sta facendo la galera, che sono 20 anni che è implicata in questa storia, Alberto Stasi.
Certo, è una vicenda molto particolare, al di là della sovraesposizione mediatica che ha avuto in questi anni e negli ultimi mesi il caso, insomma, va avanti da mattina a sera, se ne discute in televisione, però c'è sicuramente una questione fondamentale, diciamo, al di là degli aspetti della cronaca nera. L'impressione è che ci possa essere, insomma, lo spettro di un errore giudiziario che a questo punto diventerebbe clamoroso, intanto per il percorso che c'era stato in precedenza, le due assoluzioni di Stasi, poi una condanna che è sempre stata un po' controversa, letta in maniera controversa da tanti, e poi queste nuove indagini fatte dalla Procura di Pavia e dai Carabinieri di Milano, con la convinzione ormai, diciamo, per loro acclarata, tant'è che chiederanno il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, che lui possa essere, diciamo, il responsabile di questo omicidio, e in qualche modo si tratterebbe di una vicenda clamorosa a 19 anni di distanza, perché andrebbe a poggiare sulla possibilità anche che siano stati fatti degli errori a quel punto abbastanza clamorosi nelle indagini precedenti. Ecco,
per un caso di omicidio, naturalmente di femminicidio in questo caso. Senti Cesare, adesso tecnicamente che cosa potrà accadere?
Ma intanto c'è questa convocazione per mercoledì prossimo, 6 maggio, che andrà a precedere di qualche giorno l'atto di chiusura delle indagini, quindi con la messa a disposizione delle parti, quindi degli avvocati difensori, di tutto il materiale che è stato raccolto dagli inquirenti, materiale che devo dire, purtroppo lo dico da giornalista, ma per grandissima parte è ancora sconosciuto, quindi noi stiamo discutendo di indizi, di elementi che e ne conosciamo solo una parte, ecco, quindi forse in questi mesi si è discusso tanto di ipotesi che avevano poco a che fare poi con il lavoro vero degli inquirenti. Una volta che saranno svelate quindi le carte, la Procura di Pavia, entro i termini previsti dalla legge, chiederà al giudice del Tribunale di Pavia diciamo di processare, di mandare a processo Andrea Sempio, perché questa è la convinzione che hanno gli inquirenti, poi li deciderà il Tribunale se ci sono gli elementi per procedere nei suoi confronti. Sull'interrogatorio di Sempio, che è stata un po' una carta a sorpresa, perché non si pensava. C'era già stata una precedente convocazione un anno fa, molto controversa, alla quale Sempio poi non si era presentato, i suoi avvocati si erano appellati ad un cavillo nella convocazione. Poi Andrea Sempio, diciamo, in questi mesi ha parlato tante volte in televisione, ci sono stati addirittura dei confronti con giornalisti studio che gli facevano le domande, insomma tutta una situazione di processo mediatico. Lui ha sempre detto di non avere nulla a che fare con questo omicidio e di essere pronto a difendersi e a raccontare anche davanti ai magistrati la sua verità. Sarà interessante capire se lo farà in quell'occasione, tenuto conto che gli avvocati di Sempio l'hanno già detto, si tratta di un interrogatorio al buio, nel senso che loro non, probabilmente solo in quel momento inizieranno a prendere coscienza di tutti quegli elementi che la Procura di Pavia pensa di avere in mano e che ancora noi non conosciamo. Quindi diciamo non è la condizione ideale per essere sentiti da un magistrato,
certo,
però può essere, diciamo, c'è anche la tesi opposta che dice, insomma, chi è innocente non ha mai paura, no, della
senti,
verità.
Ma in tutto questo Alberto Stasi, proprio questa è la mia domanda, da ignorante, Alberto sì. Stasi rimane agli arresti fino a che non ci fosse eventualmente una condanna definitiva di Sempio, oppure?
Allora, no, in realtà la procedura dovrebbe essere parallela, potrebbe arrivare, diciamo, se ci sarà la revisione della condanna di Stasi, che potrebbe essere chiesta a questo punto anche direttamente dagli stessi magistrati.
Quindi un percorso parallelo questo.
Un percorso parallelo che potrebbe concludersi anche prima di un'eventuale conclusione poi dei tre gradi di giudizio, semmai ci saranno, nei confronti di Sempio. Stasi, fino all'eventuale revoca della condanna, rimane l'unico condannato, quindi lui adesso si trova in un regime di semilibertà. Quindi già adesso lui può usufruire di alcuni permessi, quindi non tutte le sere torna in carcere, ma gran parte, diciamo, delle sue giornate le trascorre quantomeno di notte, dalla sera alla mattina in carcere, esce ormai da parecchio tempo per lavorare, anche perché lui è stato condannato a 16 anni di carcere, è entrato in cella a Bollate nel 2015, ma il suo fine pena è abbastanza vicino, lui potrebbe già beneficiare dell'affidamento in prova, quindi uscire direttamente dal carcere, anche perché ha avuto un percorso detentivo modello, così è sempre stato descritto. Però in questo momento lui ha una condanna per omicidio sulle spalle e comunque la sera rientra in carcere, ed è una situazione anche quella da un punto di vista psicologico particolare, perché ovviamente un conto è sopportare il peso magari di sapersi innocente, di essere vittima di un errore giudiziario, adesso inizi a vedere degli spiragli di libertà e in qualche modo può essere ancora peggio, forse, no? Dover ritornare in carcere sapendo che magari per te la verità può essere così vicina, quindi ci sono tante componenti particolari. Non è un caso che in queste settimane i suoi avvocati abbiano detto: noi aspettiamo, ma vogliamo anche tutelare la sua salute psicologica in questo momento, no? Perché è al centro di una vicenda che sarebbe, se fosse realmente così, sarebbe veramente una vicenda clamorosa e da serie TV, no? Visto che oggi va di moda poi trasformare i casi di cronaca nera in serie TV, però sarebbe effettivamente
questo è un caso perfetto. Grazie Cesare, buon lavoro. Cesare Giuzzi del Corriere
della
Sera.
Grazie a voi.
Siamo in questi poco più di 5 minuti che abbiamo con Roberto Maggioni al corteo in solidarietà alla flottiglia per Gaza. Roberto.
Ciao Luigi. Sì, hai detto giusto, corteo, perché appunto rispetto a prima si è definitivamente mosso quel presidio. Siamo in Viale Maino verso i bastioni di Porta Venezia. Devo dire che a livello di partecipazione, adesso che appunto si è allungato lungo il viale, direi quasi il doppio rispetto a quello che vi dicevo prima, quindi 1000-1100 persone almeno, per quello che posso vedere io, che sono davanti alla testa, davanti alla macchina che sta guidando questo corteo, dalla quale sono in corso anche gli interventi di vari attivisti, di varie persone che fanno parte delle realtà solidali con il mondo palestinese o direttamente anche di palestinesi. Non sono pochi quelli presenti qui oggi. E, come dicevo, stiamo andando verso il corso di Porta Venezia, bastioni, ma ancora non si capisce bene poi quale direzione prenderà. Questo dico anche come informazione di servizio, perché appunto stanno contrattando metro per metro il percorso del corteo. Nel collegamento precedente avevamo sentito Luigi quei due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, certo, del 2006, molto giovani.
Mi faceva un po' ridere una cosa, Roberto, possiamo fare un inciso? Sì. Che tu gli hai chiesto quanti anni avete e loro ti hanno risposto con la data di nascita, perché evidentemente adesso va di moda fare così.
Ah, non lo sapevo,
sì,
questo.
Sì, invece tu gli hai chiesto quanti anni hai, sono del 2006, allora, quindi fai tu il calcolo.
Hanno detto proprio, siamo 2006, okay, così hanno proprio detto. E dicevano che lo scorso autunno anche avevano partecipato a queste, alle mobilitazioni per la prima missione della flottiglia. Su quella missione c'era anche Masno Tariani di Arci Milano, che adesso è qui vicino a me con una bandiera sia dell'Arci che la bandiera di Tom.
Sì, di Tom.
Cos'è Tom? Spieghiamolo.
Tom è Tutti gli occhi sul Mediterraneo, che è il progetto di Arci e di altre associazioni che fa monitoraggio e eventualmente, se serve, soccorso nel Mediterraneo centrale.
Tu eri in quella prima missione e insomma, puoi anche raccontare e immaginare cosa stiano provando le persone che la scorsa notte sono state abbordate dall'esercito israeliano. Come si vivono quei momenti?
Si vivono con grande paura, con grande incertezza, con grande però anche consapevolezza del fatto che quello che stai facendo serve. Perché noi sapevamo quello che stava succedendo qui e quindi quello ci ha dato una mano anche a tenere dura, a tenere botta nei giorni in cui eravamo prima rapiti e poi incarcerati nelle galere israeliane.
Cioè avevate in qualche modo la consapevolezza, la sensazione che appunto poi in Italia, ma non solo, stessero manifestando per voi per chiedere la vostra liberazione, il vostro rilascio?
Sì, assolutamente sì, e non solo, ma ci siamo anche resi conto che quella mobilitazione non era solo per noi, anzi era più per la Palestina che per noi. E, come dire, siamo riusciti con quella flottiglia a rompere un po' il ghiaccio che si era formato intorno a chi si sentiva spaesato, non sapeva che fare, era frustrato perché assisteva a un genocidio e non, come dire, non aveva niente, non riusciva a dire niente.
Poi è arrivata la tregua siglata da Trump, il Board of Peace, insomma queste cose, però ci risiamo adesso.
Io non l'ho mai chiamata tregua, francamente. È stata una abile mossa, credo, per fermare quel movimento gigantesco che c'è stato in tutto il mondo per la Palestina, ma non ha ottenuto nessun risultato dal punto di vista della sicurezza dei palestinesi, della sopravvivenza dei palestinesi. Il blocco c'è ancora, non ancora la gente muore di fame, gli ospedali sono senza medicine, senza strumenti, continuano a morire i palestinesi, non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania, quindi non è cambiato un granché.
Ultima cosa che ti chiedo, se hai idea di dove andrà il corteo oppure se viene contrattato pezzo per pezzo?
Credo che si arrivi fino in Piazza Duomo, facendo più o meno il percorso del 25 aprile.
Piazza, però stanno andando a destra, forse di là, no verso Loreto, no? Beh, vedremo. Vedremo, insomma, Luigi, adesso siamo arrivati quasi ai bastioni.
Vabbè, Roberto,
di Porta Venezia.
Se vuoi rimanere lì, io alle 20 ci ritorno e quindi ci dici che giro ha fatto il corteo.
E ci sentiamo dopo, allora.
Grazie a Roberto Maggioni, sono le 18:58, vedo già Martina Stefanoni nello studio 1, tra poco dopo la pubblicità c'è Esteri, quindi noi alle 20 con l'orizzonte delle 20 di nuovo su quanto è accaduto nelle acque del Mediterraneo appena davanti alle coste, al limite delle acque territoriali greche, l'assalto da parte della marina israeliana a quelle imbarcazioni della flottiglia, erano quasi 200 che si stavano dirigendo verso Gaza, sono tantissime, decine e decine le persone arrestate, tra loro ci sono anche 22 italiani. Pubblicità e poi Esteri.